Allora, come annunciato prima, continuiamo questi approfondimenti della mattinata parlando di Belux. E vorremmo proprio dedicarle questo spazio. Belux è stata una scrittrice, una teorica femminista, una poeta, e ci ha lasciato ieri a soli 69 anni. In Italia il suo primo libro viene pubblicato nel 1998 per Feltrinelli. Il titolo è Elogio del margine, razza, sesso e mercato culturale. E si tratta di una raccolta di saggi di Belux a cura di e tradotti da Mariana Dotti, che oggi è qui in collegamento con noi e che ringraziamo, perché quello che per noi è un grande lutto politico, per lei è anche una perdita personale. Quello con il pensiero di Belux è stato un incontro fondamentale per noi compagne femministe e transfemministe italiane. Insieme ai testi di Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, del Combahee River Collective, ci hanno portato a mettere in discussione e a rivoluzionare l'idea del femminismo che avevamo, ancora troppo incentrato solo sul riconoscerci come donne e sul nominare l'oppressione di genere e gli effetti che aveva sulle nostre vite. Belux elabora una teoria dello sguardo a partire dall'essere una donna femminista nera e ci dice che non è solo il genere a definirci, ma sono la razza, il genere e la classe che, insieme, modellano le nostre identità e la nostra capacità di azione perché, e cito, razzismo e sessismo sono sistemi interconnessi di dominio che si rafforzano e si sostengono a vicenda. Da qui l'importanza di riconoscere e nominare il proprio posizionamento. Le donne non sono tutte uguali, non c'è un grande soggetto politico collettivo. Ognuna di noi parla e si incontra con le altre a partire da un luogo ben preciso, che è quello della sua appartenenza di razza e classe. L'elaborazione teorica di quella che oggi chiamiamo femminismo intersezionale, che porta nel discorso politico anche la necessità di riconoscere quali sono i nostri privilegi. Come nei gruppi di autocoscienza abbiamo imparato a sviscerare e combattere il nostro sessismo interiorizzato, così è imprescindibile fare i conti con il razzismo strutturale di cui sono impregnate le nostre società, la nostra cultura e anche il nostro pensiero. Perché la vera sorellanza, che è ancora potente, come afferma anche nell'ultimo libro pubblicato, Il femminismo è per tutti, è possibile solo se siamo oneste riguardo alla nostra appartenenza, in uno sforzo costante per non separare mai il personale dal politico, il pensiero teorico dalla vita affettiva, sessuale, materiale e il sapere dall'esperienza. Belux poi ci ha parlato del margine, lo spazio da cui parliamo, è sempre cito, che è il luogo di oppressione e di privazione, ma è anche un luogo di radicale possibilità, uno spazio di resistenza, e spezza il nesso scontato tra marginalità e vittimizzazione, tra oppressione e rassegnazione. Ed è quindi lo spazio da dove è possibile rifondare delle strategie controegemoniche. Proprio Mariana Dotti, nell'introduzione alla prima edizione di Elogio del Margine, scrive: la specificità di ogni donna, vale a dire il terreno esperienziale su cui ciascuna può fondare l'invenzione del proprio mutamento, sta, ed è questa la vera scoperta metodologica del femminismo caro a Belux, nella biografia e nella sua cognizione di sé come parte di un mondo non statico, complesso, mai banalmente binario. Quindi delinea una politica della complessità che mette in discussione comode politiche identitarie statiche e monodimensionali. Maria, grazie ancora di essere qui con noi oggi. Ciao, buongiorno.
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 Cioè, e niente, insomma, intanto chiederti se hai voglia di ricordare anche l'incontro che hai avuto con Belux, no? Nel lontano 1996, che cosa ti ha colpito del suo pensiero e perché hai pensato che fosse importante poi tradurla e farla conoscere in Italia, cosa di cui ti ringraziamo ancora moltissimo. E poi se ti va anche magari insomma parlare anche un po' di quello che è ancora l'attualità del pensiero di Belux. E negli ultimi due anni è stato ripubblicato Elogio del Margine, e sempre curato da te, e anche l'intervista Scrivere al buio per la casa editrice Tamu, Il femminismo è per tutti, che è uscito proprio adesso, e anche Meltemi ha pubblicato Insegnare a trasgredire. Quindi diciamo c'è anche un po' una riscoperta di questo pensiero che è ancora attuale, insomma, se ti va anche di parlarci di questa attualità.
Sì, e dunque intanto io sento un eco molto forte, c'è modo di toglierlo?
Purtroppo no, perché no. Non dipende da noi.
Va bene, allora mi tengo l'eco. No, volevo ricordare questo. Quando nel 98 uscì Scrivere al buio, in contemporanea con Elogio del Margine, e Scrivere al buio era un'intervista a tutto campo con Bell, mentre Elogio del Margine, come tu già ricordavi, era una silloge, una raccolta di scritti. Non è un libro esistente di per sé negli Stati Uniti, è una scelta operata da me di scritti che mi sembravano di grande interesse anche per il nostro paese. In quegli anni, appunto, questa intervista, Scrivere al buio, faceva parte di un progetto editoriale che io feci insieme a Laura Lepetit della Tartaruga, dell'edizione della Tartaruga. È un'idea di questo tipo, delle interviste lunghe, per l'appunto a 360 gradi, su tutto: la politica, il mondo, l'ambiente, l'amore, la morte, la malattia, il corpo, la solitudine, la sessualità, in cui una donna si metteva precisamente da intervistatrice di fronte a un'altra donna. E l'idea era che alla fine di questa grande raccolta di voci, la prima intervistata sarebbe stata l'ultima intervistatrice. Ne facciamo 4 di questi volumi. Poi all'epoca probabilmente l'editoria italiana non capiva, non era in grado di capire l'importanza di questo tipo di esperimento. Quindi facemmo Robin Morgan, facemmo Asia Gebar, Belle e Haraway, Donna Haraway. E il fatto che a distanza di tanti anni, quindi nel 2020, una giovane casa editrice napoletana, Tamu, si fondi scegliendo di ripubblicare i saggi di raccolti in Orgia del Margine, non tutti, una buona parte di quei saggi, e di creare un libro in cui i saggi sono accompagnati da una riproposizione di quell'intervista, Scrivere al buio, è una dimostrazione straordinaria del fatto che le idee hanno bisogno di maturare. Quindi non è mai né troppo presto per fare le cose, né troppo tardi per accoglierle. E per me è stata un'esperienza interessantissima che queste nuove generazioni italiane, parliamo di ventenni, di trentenni, siano oggi non soltanto in grado di capire il pensiero di Bell Hooks, ma ne abbiano bisogno. E allora la grande domanda è: di che cosa hanno bisogno che Bell avesse messo a tema, capito? E io mi permetto di dire che non è soltanto la sua lucidissima analisi dell'intersezionalità, per l'appunto, del fatto che non si può dividere, che so, la lotta contro il sessismo, contro il patriarcato, dalla lotta contro il razzismo, perché, o dalla lotta di classe, perché questi tre territori, sessismo, razzismo e classismo, sono esattamente la faccia del patriarcato. Quindi non c'è un prima e un dopo. È difficile, è complesso, si tratta di tenerli insieme, e tenerli insieme vuol dire capire con chi allearsi, per quanto tempo, su quali obiettivi, e vuol dire anche una capacità di franchezza, per cui appunto la grande categoria totalizzante donna, che ha avuto una sua valenza politica ovviamente, a un certo punto si è capito che rischiava di invisibilizzare all'interno di un pezzo del genere umano già reso invisibile dalla storia, di rendere ancora più invisibili alcune di queste donne. Ecco, che in Italia oggi ci sia questa domanda di questo tipo di pensiero è una cosa che dà un'allegria e una speranza totali. E infatti sono usciti tanti libri di Bell ultimamente, a parte quelli di Tamu, recentissimamente Il femminismo è per tutti, Meltemi, che ha fatto uscire un libro straordinario sul pensiero pedagogico di Bell, che era una formidabile insegnante, e ne sta preparando altri 2. Quindi questo per dire. E poi vi volevo invece, è una cosa molto personale, ma mi piace condividerla con voi. Nel 1998, quando appunto uscirono i primi libri italiani di Bell, Bell venne in Italia, la invitammo, facciamo tante cose insieme, facciamo un incontro che ricordo con emozione, perché saremmo state 2000 a Bologna con il Centro Donne di Bologna. Andammo a Ferrara, dove fu tra l'altro insignita di una laurea honoris causa. Andammo a Firenze dal Giardino dei Ciliegi, Liana Borghi, un'altra amica carissima, è una grande pensatrice femminista, mancata da pochi giorni. Ecco, tornando a Milano, e Bella era qui da me, dormiva qui da me, e quindi chiacchieravamo molto. E a un certo punto io tirai fuori un volume che avevo comprato a New York, e per cui ero impazzita dall'interesse. Il libro era The Book of Negro Folklore, il libro del folklore nero, edito da Langston Hughes. E insieme leggemmo una cosa che adesso voglio leggere a voi, una specie di haiku. Wake, tell all my mourners to mourn in red, cause there is no sense in my being dead. Langston Hughes. Traduco un po' a braccio. Dite a tutti coloro che mi piangono di vestirsi di rosso, perché non ha senso che io sia morto. Ridemmo molto, Belle e io, a questo pensiero, e mi piace oggi, con tutta la tristezza che ha provocato la morte di Belle, e anche il senso di vuoto e di sbarrimento, ci mancherà il suo pensiero, però mi piace ricordarla con allegria. A Belle sarebbe piaciuto che, oltre alle lacrime, si potesse appunto fare qualcosa di rosso non sangue, rosso dell'allegria, rosso dello stare insieme, e come lei ha teorizzato molto, stare insieme ha dentro una forza politica esplosiva, è fare comunità, ma anche dentro l'esplosività del gioco, del godimento, del piacere. Ecco, mi piace dirvi questa cosa perché c'è molto lutto in giro, ma il lutto non deve vincere col colore nero, nero nel senso della tristezza. C'è molto da fare.
Tantissimo per aver condiviso questo ricordo personale, direi anche il rosso della lotta, il rosso della militanza, che poi per Belux era anche così importante, no? Accanto alla sua carriera accademica, poi è stata un'accademica sempre, ma ha sempre rivendicato il fatto che il pensiero non debba rimanere chiuso dentro le aule universitarie, ma che poi debba essere sempre collegato a una militanza nella società. E rispetto anche a quello che dicevi prima, no? Di queste nuove generazioni di 20 e 30 anni che riscoprono il pensiero di Belux, lo capiscono e sentono di averne necessità. Poi penso anche, no, a questa critica all'invisibilizzazione che poi accade sempre quando costruiamo dei soggetti politici troppo monolitici, no? Troppo statici, e anche a tutte quante le nuove soggettività che si affacciano, insomma, nella lotta al patriarcato, insomma, quindi quanto è importante, no? Poi anche renderci conto che la necessità poi di definirci non debba mai cedere il passo all'invisibilizzazione di altri soggetti. E in questo senso ci troviamo anche a vivere un tempo un po' particolare, no? In cui il femminismo è diventato anche in parte mainstream, e per cui che da una parte sicuramente è meglio di prima, però è stato proprio anche un'operazione di assimilazione, no? Da parte del potere, dello Stato, di tutta una serie di parole d'ordine che poi svuotano anche svuotano dall'interno, no? Un concetto e una lotta. E dentro proprio il femminismo è per tutti c'è una parte, no, in cui Belux critica questo femminismo pop. Leggo una citazione velocemente: diciamo, a un tratto la politica è stata lentamente rimossa dal femminismo e si è imposta l'idea che, a prescindere dalle idee politiche di una donna, conservatrice o progressista che fosse, anche lei avrebbe potuto adattare il femminismo al proprio stile di vita. Va da sé che questo modo di pensare ha reso più accettabile il femminismo, perché il suo assunto di base è che le donne possono essere femministe senza mettere in discussione e modificare a fondo se stesse la cultura. Quindi un femminismo che viene un po' spuntato, che non è più pericoloso e viene assimilato in questo senso. Come ci difendiamo da questo? Come ci aiuta Belux, no? a trovare di nuovo la strada di una militanza e di una lotta che sia veramente rivoluzionaria?
Ma a me sembra che l'abbiate già trovata, appunto questa nuova generazione, queste nuove generazioni, diciamo i ventenni, trentenni, donne, uomini e altro. A me sembra che la strada sia stata aperta anche qui da noi. E provare a rispondere alla tua domanda, questo ricordare che Bell è stata un'intellettuale interna al sistema, nel senso che è stata docente e accademica, ha scritto, ha fatto un enorme lavoro culturale, ma cosa che in Italia si sposa raramente al lavoro intellettuale, non ha avuto assolutamente paura di sporcarsi le mani, lo dico provocatoriamente, con l'attivismo e con la cosiddetta cultura bassa, la cultura popolare, appunto. Lei sosteneva e praticava questa idea che il femminismo è davvero di tutti, intendendo tutte le classi sociali, tutte le razze, tutte le generazioni, e anche maschile, femminile, trans, e quello che succede, quello che si diventa. Allora, questo tenere insieme attivismo, lavoro intellettuale politico e lavoro sulle parole, perché per me una cosa a cui io tengo moltissimo e che ogni tanto mi fa innervosire nei confronti dei molto più giovani di me, che le parole vanno proprio molto pensate e non vanno usate per non farsi capire. Allora, per esempio, quando si ricrea un gergo politico, una lingua che diventa subito di legno, una lingua dura, ostica, piena di, non so, di parole in codice, non ci siamo. Uno degli esperimenti che Bell ha fatto è stato proprio di farsi capire, perché le idee buone non devono essere troppe, devono essere complesse ma non oscure. E quindi, non so, per esempio prima quando tu mi dicevi, dopo aver invitato a piangere Bell in rosso, tu hai immediatamente parlato di lotta. È un po', è un modo per chiudere. Non lo sappiamo che cosa sia il rosso. Il rosso può essere questo e molto altro. Quindi una delle cose che secondo me sono più preziose nel lavoro di Bell è quella di sollevare molte, molte domande, di non aver paura di spaccare i fronti, di spaccare le compattezze, non per provare problemi, ma per non seppellire le questioni scomode. E quindi, per esempio, lavorare sulle parole, quando si dice che il femminismo è per tutti, bisogna poi praticarlo. Ecco.
Sì, no, sicuramente, però non volevo chiudere, che è sempre un po', diciamo, una ma anche, cioè, sicuramente quello su cui hai ragione, che penso che sia importante in questo momento in cui poi su tutti i piani, diciamo, il dialogo è diventato difficile, anche l'importanza di parlarsi e di ascoltarsi, nel senso che poi il cambiamento, ma anche, diciamo, le possibilità di trasformazione nascono dalle alleanze, dal fare politica insieme, dal parlare insieme, dal discutere insieme, dal mettersi in discussione. Questo sicuramente Belux ce l'ha fatto capire chiaramente.
E sai anche una cosa che suggerisce Bell e che ha suggerito negli ultimi anni della sua vita, in cui è un po' sparita dalla scena pubblica, era malata, ma non era solo malata, credo che ci fosse un bisogno di appartarsi. Ecco, che forse ogni tanto, oltre a appunto a lottare, all'intervenire, ogni tanto un formidabile strumento politico possa essere il silenzio, la sottrazione, il farsi da parte, l'aspettare. In fondo Bell viene da tutta una tradizione di schiavitù, cioè la sua gente è stata fatta schiava. E come si liberavano gli schiavi? Fuggendo. Quindi lì ci sono delle indicazioni molto complesse nella scrittura di Bell. E l'altra cosa che ci tengo a ricordare è che Bell continuamente fa riferimento al fatto che l'azione politica e il pensiero non possono mai, mai, mai separarsi dai corpi in carne ed ossa, e dalla passione che ci anima, dalla passione che non può non animarci, altrimenti saremmo già morti. Ma non è facile tenere insieme tutte queste cose, è facile dirle, ma non è poi così automatico saperle praticare. E quindi non so, adesso poi, come sempre succede quando si leggono i testi di una persona che non c'è più, con cui non si può più dialogare direttamente, tutto quello che leggeremo di Bell acquisterà un altro senso, e a me piacerebbe ragionare su quest'altro senso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché non possiamo certo adesso creare il monumento. I monumenti vanno buttati giù, non vanno costruiti. Quindi come si fa a stare con Bell, in compagnia di Bell, senza marmorizzarla, senza monumentalizzarla?
Mi sembra un ottimo proposito, e penso insomma che anche da microfoni di questa radio ci interesserà sicuramente, a parte questo diciamo ricordo oggi, insomma, però fare delle trasmissioni più approfondite in cui magari mettiamo in relazione il pensiero di Bell con l'attualità o con anche il futuro, meglio. Maria, noi ti ringraziamo tantissimo per essere intervenuta ai microfoni di Radio Onda Rossa e averci
grazie
raccontato tutte queste cose.
Grazie
mille.
A presto.
A presto, ciao.